Radio Cusano Campus 334-9229-505 il numero per i vostri sms, 0661-522-390 quello invece per intervenire in diretta. Apriamo ora un nuovo capitolo della nostra trasmissione dedicato alla scienza e parliamo e anticipiamo un discorso con cui vi accompagneremo a lungo. Parliamo, dicevo, della Notte Europea dei Ricercatori che si celebrerà il prossimo 25 settembre. Appunto, si tratta di un progetto promosso dalla Commissione Europea con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Sarà un'edizione speciale quella del prossimo settembre perché quest'anno la manifestazione che avvicina e sensibilizza l'opinione pubblica alla scienza e al mondo dei ricercatori compie, pensate, ben 10 anni e si tratta ovviamente, come potete immaginare, di un traguardo importante che conferma l'impegno degli organizzatori ed evidenzia la grande partecipazione dei cittadini e dei giovani agli eventi proposti. Noi ne parliamo con chi di questi eventi è in qualche modo il responsabile, ovvero sia il presidente di Frascati Scienza, Giovanni Mazzini. Presidente, ben trovato, buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Buonasera Presidente.
Buonasera Presidente. Buonasera. Allora, tanti impegni in questi giorni perché il calendario è ricco, fitto e bisogna cominciare a stilarlo. So che già siete al lavoro da diversi mesi, però cominciamo a presentare un po' la Notte Europea dei Ricercatori il prossimo 25 settembre con i 4 nuovi progetti, no?
Sì, diciamo questi sono i 4 progetti che ufficialmente hanno passato il vaglio della Commissione Europea e sono quindi stati finanziati per poter realizzare anche quest'anno questo evento. 2 di questi, cioè quello di Frascati, che in realtà copre altre 10 città italiane, oltre che Roma, altre 10 città sparse un po' in tutta Italia, che vanno da Milano fino diciamo in Sicilia,
sì.
Sono i 2 che festeggiano, che possono dire di festeggiare i 10 anni, perché hanno fatto tutte e 2 l'Amplen, diciamo, hanno vinto per 10 anni consecutivi il bando europeo.
Bene.
Poi a questi si sono aggiunti diciamo altri progetti, in particolare i progetti italiani. I 4 progetti italiani sono: uno centrato sulla la zona del diciamo Abruzzo e Ancona, in particolare la città di Ancona; un altro è invece centrato nel Piemonte con varie città, Torino, Vercelli, Biella e così via; un altro è centrato intorno a Genova, in Liguria, e poi appunto ci siamo noi, che oltre a Frascati e Roma abbiamo una serie di città satellite che vanno un po' in tutta Italia. Il contenuto della manifestazione è un po' sempre la stessa, nel senso, cioè l'obiettivo della manifestazione è quello, come ha annunciato lei, di avvicinare il largo pubblico alla scienza. Però in realtà per noi riveste un ruolo anche un po' diverso, perché dobbiamo anche avvicinare un po' i ricercatori a fare divulgazione scientifica, perché in realtà, o meglio, io la preferisco chiamarla comunicazione scientifica o diffusione di una cultura scientifica, perché in realtà in Italia soffriamo anche un po' di questa mancanza in qualche modo, cioè di avere dei ricercatori che siano molto disponibili a fare questo tipo di comunicazione verso il largo pubblico, e quindi
rimangono un po' confinati nei loro laboratori. O tra loro magari.
Esattamente. Beh, poi in Italia abbiamo un po' questo stereotipo del ricercatore in camice bianco, diciamo, che si aggira per le provette e le cose così. Quindi più di altri paesi in Europa soffriamo un po' di questa diciamo assenza di cultura scientifica da tutte le parti.
Diciamo che, Presidente, magari per il grande pubblico il divulgatore scientifico per eccellenza può essere l'inimitabile Piero Angela. Dopo di lui forse c'è un vuoto che va riempito in questo caso, e va riempito con l'apporto di linfa nuova, di linfa giovane, di giovani ricercatori che abbiano voglia di spiegare al pubblico che cosa succede nei loro laboratori, perché quella determinata ricerca è così importante, a quali sviluppi possa portare. un po' io non credo che l'abbia stupita il successo di pubblico del capitano Cristoforetti, che attraverso un linguaggio molto semplice, no, o comunque con video anche divertenti, ha cercato di spiegare quale fosse lo scopo della missione della Stazione Spaziale Internazionale, della sua permanenza, quali erano gli esperimenti che si accingeva a compiere. Insomma, anche quella è una bella forma di divulgazione.
Assolutamente, però le faccio notare una cosa, per esempio, lei ha nominato Piero Angela, l'Italia è il paese in cui esistono più trasmissioni televisive scientifiche d'Europa. Eppure la qualità, eppure la qualità delle nostre trasmissioni, quelle che si mettono, diciamo, nella statistica all'interno di quelle che vengono definite trasmissioni scientifiche. Eppure la qualità di queste trasmissioni, lei ha nominato Piero Angela perché probabilmente ha presente la migliore sicuramente trasmissione scientifica che c'è nel campo, ma una persona che è capace di fare questo mestiere.
Che è un grande divulgatore, ma non è uno scienziato, questo va ricordato.
Beh, questo è un altro aspetto ancora, nel senso che non è necessario che le persone che fanno divulgazione siano necessariamente scienziati. Se mi posso permettere, in questo campo la miglior divulgazione viene fatta da attori come la BBC, di cui vediamo documentari, perché poi tipicamente in tutti i programmi che noi vediamo documentari spesso portati
dall'estero, dalla BBC,
proprio perché l'atteggiamento anglosassone rispetto alla scienza è quella di mettere il ricercatore nel ruolo del ricercatore e il comunicatore scientifico nel ruolo del comunicatore scientifico, cosa che invece noi un po' trascuriamo, quindi abbiamo spesso una cattiva comunicazione scientifica, appunto siamo uno dei paesi con più alte trasmissioni scientifiche, ma spesso e volentieri parlano di misteri piuttosto che di
È quello pensavo, infatti, quando lei citava il numero di trasmissioni cercavo di pensare a quelle che conosco e mi sono venute in mente quel tipo di trasmissioni che non avrei mai inserito tra le trasmissioni scientifiche. Ecco,
lei non lo fa, ma invece nel comune sentire la scienza è così. Consideri che in Italia il 40% degli italiani non sa rispondere a banali domande tipo se l'elettrone è più piccolo o più grande di un nucleo atomico, oppure se il Sole è un pianeta o cose di questo genere. Quindi abbiamo una bassa scolarizzazione oltre che a una difficile comunicazione con la quale il nostro paese deve fare un po' i conti quando si rapporta con questo tipo di materie.
Presidente, noi di ricercatori ne abbiamo avvicinati tanti, molti hanno accettato di parlare ai nostri microfoni, molti altri no, e quelli che si sono rifiutati con un atteggiamento un po' appunto di restio, no, nel parlare, ci hanno dato un po' l'impressione che non gradissero molto volgarizzare, tra virgolette, le loro conoscenze, volgarizzarle obbligatoriamente per farcele capire, no? Come se volgarizzarle significasse un po' svilirle. Può essere anche questo?
Sicuramente è difficile per chi non è padrone in qualche modo, e nessuno lo è mai fino in fondo, di quello che può essere la comunicazione, cercare di dare il senso di quello che viene fatto senza trasformare quello che si fa in modo che ne cambi il senso stesso.
Certo.
Quindi quello che succede è che molti miei colleghi si trovano in difficoltà a fare comunicazione scientifica perché non sono capaci di avere il linguaggio appropriato per un largo pubblico, e questo è sicuramente un problema che investe un po' tutti noi che facciamo i ricercatori. D'altronde devo dire che noi non abbiamo in generale in Italia una cultura della comunicazione. Non mi riferisco tanto solo a noi, ma mi riferisco forse anche a un certo tipo di giornalismo al quale siamo abituati e che spesso trova più nel sensazionalismo che nella realtà dei fatti.
Nel racconto.
Esatto, e quindi siamo un po' portati sempre o a sensazionalizzare oppure ad essere magari troppo precisi, mentre ci dimentichiamo quello che è uno dei canoni fondamentali della comunicazione, che invece è la narrazione, certo, magari la storia, magari cose di questo genere che sono non sono la realtà, magari, però possono essere diciamo uno strumento per far capire quello che veramente si fa, narrare quello che veramente
una
si
sorta
fa.
Di grimaldello per, esatto, riuscire per... no, ad aprire uno squarcio nel muro e far arrivare determinate informazioni un po' a tutti, ad un vasto pubblico che magari ne ha anche necessità. Noi quando abbiamo in studio il nostro astrofisico, docente della facoltà di ingegneria qui dell'Università Niccolò Cusano, il professor Pietro Oliva, scherzando con lui gli chiediamo sempre di parlare in linguaggio terrestre, proprio per evidenziare a volte la difficoltà che gli scienziati hanno nel trasformare le loro conoscenze in qualcosa che sia immediatamente comprensibile per un pubblico di non esperti. Quindi questa sicuramente è una difficoltà che c'è, una difficoltà però che si cerca di superare da 10 anni a questa parte, proprio con queste iniziative come la Notte Europea dei Ricercatori. Ora, senza andare fino a settembre, fino al 25 settembre, quando ci sarà appunto questa serie di eventi, pensate che in Italia sono oltre 300 gli eventi che si celebreranno nella settimana poi in cui cade la Notte Europea dei Ricercatori, parliamo di un altro evento che è quello di sabato 4 luglio, giusto? Importante anche questo.
Sabato 4 luglio, oddio, che mi dite? Non lo so.
Allora glielo dico io, Presidente, sul sito di Frascati Scienza, sabato 4 luglio 2015, la scienza di frontiera, fantascienza e realtà a confronto. C'è uno spettacolo dalle 20.30 alle 23.30 all'INAF in via Frascati a Monteporzio Catone.
Sì, questo è uno degli eventi che in qualche modo si organizzano qua nell'area. Io vi ricordo sempre che l'area tuscolana in generale, l'area intorno alla zona di Frascati, sì, per questo che ci chiamiamo Frascati Scienza, è una delle più dense di quelli che vengono chiamati istituti pubblici di ricerca, che sono una grossa ricchezza del Lazio. Pensate, quasi il 50% delle risorse pubbliche per la ricerca finisce nel Lazio, proprio in quest'area. E tra questi enti c'è l'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, con l'Osservatorio Astronomico di Monteporzio, che da moltissimi anni organizza eventi che diciamo cercano di avvicinare appunto il pubblico al mondo dell'astrofisica in questo caso, e ovviamente loro sono i facilitati dal fatto che tutti siamo appassionati in qualche modo.
Tutti amiamo guardare le stelle, no? Soprattutto nelle serate estive, vai, diciamo.
Esattamente. E quindi questo è un periodo eccezionale, certo, anche perché quest'anno il tempo, è anche se è nuvoloso, però l'area spesso è secca, non so come sarà questo il 4 luglio, ma in generale di solito c'è una buona visibilità, è stato un anno abbastanza bello, e quindi consiglio a tutti di andare a partecipare. Loro organizzano spessissimo, oltre a attività per i bambini, quindi si può andare con le famiglie, anche degli spettacoli veri e propri di narrazione legati alle storie della scienza nel campo dell'astrofisica, quindi sono sicuramente delle cose appassionanti da vedere e da scoprire.
Sì, poi questo evento in particolare che abbiamo citato fa parte dell'Estate sotto le stelle 2015, che sono questi 4 fine settimana cominciati, che hanno preso il via dal 13 giugno e si concluderanno proprio il 4 luglio, per raccontare ed osservare le stelle, sentire racconti sulla scienza. In particolare questo spettacolo si chiama La scienza di frontiera, fantascienza e realtà a confronto. Comunque tutte le informazioni i nostri ascoltatori possono trovare direttamente sul sito frascatiscienza.it. Grazie davvero, Presidente, ci sentiamo presto.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Buone stelle. A questo punto andremo tutti questa sera a guardare le stelle, visto che il tempo è assolutamente buono per quanto ci riguarda. Allora, passiamo ora alla linea Luca Rossi in regia e poi torniamo e parleremo di sport e università. The gonna walk all over